Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Oggi accogliamo in studio un nuovo ospite, con grande piacere peraltro. È la prima volta che abbiamo Alessandro Cerino, Sandro Cerino, a Jukebox 900. Ve lo presento brevemente: musicista napoletano, compositore, arrangiatore, grande virtuoso di una serie di strumenti a fiato, sax, clarinetti, flauti. È un personaggio poliedrico e completo ed è un grande piacere accoglierlo qua in studio. Buonasera Sandro e bentrovato.
Carissimo Claudio, grazie. Sono felicissimo di far parte delle tue trasmissioni che ho seguito e che sono veramente bellissime per ritmo e per contenuto. E ti dico subito il mistero di Sandro e Alessandro. Io ho registrato, diciamo, oltre 70 fra vinili e CD e con il nome di Sandro Cerino, che è il nome con cui, diciamo, per la prima volta mi sono affacciato al panorama jazzistico nell'82 a Umbria Jazz. Poi, quando la mia attività di compositore, sulla quale avevo investito molto, ha preso un po' il sopravvento anche su quella di strumentista, che comunque per me rimane importantissima, ho deciso di utilizzare il mio nome Alessandro, quindi puoi chiamarmi Sandro per gli amici, ma anche Alessandro, ecco perché c'è una certa differenza, ma sono sempre io.
Benissimo Alessandro, allora, o Sandro, farò un po' e un po', dai. Oggi parliamo di cinema, perché è una delle tue diverse attività, hai realizzato diverse colonne sonore. Ma non parleremo di autori conosciuti come Ennio Morricone, come John Williams, come Hans Zimmer, ma cercheremo di andare invece tra autori di cui si conoscono le musiche, perché veramente tutti le conoscono, quasi tutti le conoscono, ma non si conosce in genere l'autore di queste stesse musiche, no? Alessandro, tu ci hai preparato una scaletta nutrita, ci sarà da divertirsi, insomma, a parlare e a raccontare di questi straordinari autori. Da dove vuoi cominciare?
Allora, io vorrei cominciare da Bernard Herrmann, grandissimo compositore sconosciuto. Infatti ti confesso che prima della trasmissione ho fatto dei test ai miei amici, grandissimi appassionati di cinema e di musica, e tutti i nomi che andremo a incontrare oggi sono dei nomi che sono sconosciuti. Poi vedremo anche il perché. Intanto vogliamo subito cominciare ad ascoltare?
Certo, con grande piacere. Chi dimentica la scena della doccia di Psycho?
Nessuno. Ma poi c'è un aneddoto dietro questa colonna sonora.
Benissimo, allora ascoltiamone una parte.
Thank you.
Geniale, Bernard Herrmann. Qui siamo negli anni 60, 1960, appunto il film Psycho, e erano gli anni in cui appunto Herrmann cominciò a lavorare con Hitchcock. Grandissimo modo anche di trattare gli archi, no? E che cosa ne dici a proposito di questo compositore?
È meraviglioso, è un punto di riferimento, un grandissimo orchestratore, un grandissimo armonizzatore. Pensa che il suo primo film era stato Citizen Kane. E poi lui incontrò Hitchcock. Pensa che Hitchcock, quando aveva visto i primi Giornalieri, rimase così deluso Hitchcock di quello che aveva girato, che aveva deciso di fare di Psycho semplicemente un film TV di non più di un'ora. Herrmann gli disse: fammi provare con qualcosa, e dopodiché Psycho è diventato quello che è diventato. Questo accordo iniziale, che è un fa con la quinta eccedente, immediatamente ti fa entrare in una dimensione di follia, anche quando poi viene ribattuto. È meraviglioso. E poi c'è quell'altra parte lì invece legato. Questi sono proprio i ricordi, però i ricordi, diciamo, di qualcuno che è disturbato, no? Questo ti riporta proprio a dei ricordi dell'infanzia, fantasticamente bilanciato. Ed ecco uno dei grandi casi in cui la musica cambia completamente il senso del film. E a questo proposito vorrei dire che in realtà ci sono tre tipi di musica. La musica come questa, che si ascolta, che è fortemente presente, che viene avvertita dallo spettatore. Poi però abbiamo anche la cosiddetta musica diegetica, e che cioè la musica che viene suonata all'interno del film. Quindi noi vediamo una radio accesa, piuttosto che un televisore, o piuttosto una band che suona dal vivo. Il terzo tipo di musica lo vedremo un attimino più avanti, quando parleremo di un altro compositore. Passerei al secondo compositore, se sei d'accordo.
Certamente.
Ok, benissimo. Il secondo compositore, di cui non si conosce praticamente il nome, Elmer Bernstein.
Omonimo di un altro Bernstein un pochino più famoso di lui.
Esatto, naturalmente, un pochino più famoso, però grandissimo, grandissimo. Tutto sommato, Leonard ha composto soltanto due opere. Una è West Side Story, un'altra è un'altra opera. Poi è stato un grandissimo direttore d'orchestra. Invece Elmer Bernstein è proprio il tipico compositore da film. Oltretutto c'è un legame fra Herrmann e Bernstein, perché tutti e due hanno lavorato alla colonna sonora di Cape Fear. Herrmann ha lavorato alla prima, quello con Robert Mitchum, Gregory Peck, mentre invece Bernstein ha poi ripreso la stessa colonna sonora, come dice lui stesso, che non necessariamente andava negli stessi punti del grande capolavoro, secondo me anche più bello, di Scorsese, con De Niro. Pare anzi proprio che De Niro, durante la lavorazione di Goodfellas, insistesse sempre con Scorsese: dai, facciamo il remake di Cape Fear, fino a che Scorsese si convinse. Ma Bernstein aveva già composto dei grandi capolavori come To Kill a Mockingbird, conosciuto come Il buio oltre la siepe, no? Con Gregory Peck, I Dieci Comandamenti, quindi è proprio un compositore dalla grandissima orchestrazione. E a proposito, lasciami dire un mio personalissimo punto di vista. A me piacciono molto le sperimentazioni, quindi non so, Berio, Sciarrino, anche alcune cose di John Cage mi piacciono molto tuttora. Però secondo me la vera evoluzione della musica contemporanea classica è attraverso questi grandi compositori, i quali hanno saputo prendere la lezione dei grandi, Stravinsky in primis, il mio compositore preferito in assoluto, e rimetterla con l'orchestrazione e con anche, come vedremo anche un pochino più avanti, l'utilizzo di tecniche contemporanee nel cinema. Quindi secondo me oggi i grandi compositori cinematografici veramente sono i veri eredi di tutti quelli che sono stati gli sperimentalismi anche degli anni 60, alcuni dei quali rimangono secondo me un po' fine a se stessi, hanno avuto una grande importanza all'epoca, ma oggi lo hanno un po' meno.
Peraltro Elmer Bernstein ha avuto dei contatti con Mario Castelnuovo Tedesco, che fu suo insegnante, e anche fu insegnante di John Williams, di Goldsmith, di Mancini, eccetera. E poi ebbe anche dei contatti con Aaron Copland, no? Quindi con il mondo della composizione cosiddetta classica.
Copland fu proprio il suo primo insegnante. Benissimo, allora vogliamo ascoltare addirittura i Magnifici Sette?
Certamente, li ascoltiamo.
Fantastico.
Thank you.
ascoltiamo, sempre del 1960, questa era la musica stupenda, dei Magnifici Sette di Elmer Bernstein. Tra l'altro, Sandro Cirino, trovo delle similitudini per un certo modo di trattare, per esempio, l'aspetto ritmico con il più famoso Leonard Bernstein. Sei d'accordo?
Sì, certo, ma tutti questi, appunto, secondo me, vengono da Stravinsky, perché Stravinsky è stato il primo a introdurre questi accenti in questa maniera così creativa, così incisiva, no? La Petrushka è praticamente quasi sempre la stessa frase che cambia accento. E questo spostamento è, io lo trovo fantastico, lo trovo meraviglioso. Fra l'altro, un altro collegamento fra Hermann e Bernstein è che tutti e due, nonostante fossero dei grandissimi compositori sinfonici, però tutti e due hanno avuto a che fare con il jazz, perché comunque Bernstein aveva composto anche la colonna sonora di The Golden Arm Man, l'uomo dal braccio d'oro, con Frank Sinatra, che, dato che si trattava della storia di un aspirante batterista, lui lì si era avvalso degli arrangiamenti di Shorty Rogers e dei soli di Shelley Manne, grande batterista di jazz, anche arrangiatore. Mentre invece Bernard Herrmann, la sua ultima colonna sonora, forse la ricorderete, e quindi questa colonna sonora è stata l'ultima di Berman, e anche qui naturalmente con un suono molto metropolitano. Il sassofonista sono quasi sicuro che fosse David Sanborn, chiaramente si era distaccato da quelli che erano i suoi canoni, ed è lì proprio il grande compositore, quello che riesce comunque ad essere poliedrico e multiforme. Questa è una cosa che vedremo anche nel prossimo compositore, posso annunciarlo?
Ma certamente, qua transvoliamo, quindi prendiamo l'aereo e atterriamo in Francia, e quindi ci allontaniamo dall'America per conoscere
Maurice Jarre, o Jarre, secondo te come si pronuncia?
E Maurice Jarre.
Maurice Jarre, benissimo. Maurice Jarre ha invece una storia un po' particolare, perché lui parte come percussionista, pensa. E dopo aver scritto alcune colonne sonore di film minori, cominciato anche per il teatro, per la radio, ebbe la possibilità di lavorare addirittura per Lawrence of Arabia, pensa te. Dunque, il produttore lo chiamò e gli disse che, siccome si trattava di una grandissima produzione, per questa produzione lui aveva pensato a tre compositori, e questi tre compositori, lui disse sì, e chi sono questi altri due? Erano uno Khachaturian e l'altro Britten. Figurati, Khachaturian per la musica araba, cosa che lascia un po' perplesso Jarre, perché dice, ma perché un russo armeno per la musica araba? E invece Britten per le marce militari, naturalmente inglesi. Benissimo, lui disse, ma e quindi io cosa devo fare? Se no, alcune orchestrazioni e la musica che manca. Benissimo, poi passò tantissimo altro tempo e alla fine lui fu chiamato di nuovo dal produttore, che gli disse, guarda, i due compositori non ci sono più, perché Khachaturian non può muoversi dalla Russia, mentre Britten sì, ha detto che va bene, ma fra un anno e mezzo, insomma, è libero. E quindi praticamente abbiamo preso un compositore, un certo Richard Rogers, che naturalmente gli appassionati di jazz conoscono per tantissime colonne sonore, non ultima The Sound of Music, no? In Italia, come al solito, i titoli assurdi italiani, tutti insieme appassionatamente. Ok, comunque grande capolavoro, personalmente è una delle mie ballad preferite, che non suono quasi mai, perché ogni volta che la suono mi costa lacrime, cioè proprio piango, quindi la suono rarissimamente, My Funny Valentine. E comunque praticamente lui scriverà il 90% della musica e tu quindi scriverai il 10%, però sei dentro, vabbè. Insomma, praticamente si incontrano, finalmente David Lynn va in questo posto, c'è un pianista che suona alcuni temi scritti da Rogers. Arrivato al terzo tema, David Lynn si alza e gli dice al produttore, dice, ma tu mi hai fatto interrompere il lavoro per venire a sentire queste cose qui, ma siamo totalmente fuori, non c'entra niente con il mio Lawrence d'Arabia. Jarre, che invece aveva assistito a qualche cosa come 40 ore di proiezione, dove solo alla 30ª ora, come lui racconta, si vedeva finalmente Peter O'Toole, prima si vedeva solo deserto, si mise al pianoforte e disse, io veramente non sono pianista, però qualche cosa posso suonarla. Dopo un po', lui racconta, si sentì la mano sulla spalla di David Lynn e lui dice, io ricorderò per sempre quella mano sulla spalla, e lui disse, questa è la colonna sonora del mio Lawrence of Arabia. Vogliamo ascoltarla?
Ascoltiamola.
We'll be right back.
era il 1962, quindi Sandro Cerino, siamo sempre in quegli anni. La musica di Maurice Jarre, davvero straordinaria, in pochi minuti succede veramente di tutto.
Ecco, ma c'è da dire una cosa, che questo è esattamente l'introduzione che si usava una volta. In alcuni film come Ben-Hur, Cleopatra, appunto Lawrence of Arabia, secondo me anche quella che abbiamo ascoltato prima dei Magnifici Sette, non posso essere sicuro perché nella versione che io, tu devi sapere che io ho una collezione di circa 5500 fra DVD e Blu-ray, edizione storica, ma quella che ho io di Lawrence of Arabia comincia proprio con questo, e quindi si ascolta questa musica in silenzio nel buio come succedeva all'epoca. E poi dopo c'era anche l'intermission. Io questo al cinema sono riuscito a vederlo soltanto nel 2001 per il film della mia vita. Se vuoi un giorno faremo una puntata tutta su 2001. Tutti mi fanno un baffo, nessuno conosce 2001 come me. Quando poi sono andato al cinema a rivedere la versione del 2001 appunto in 70 mm, ecco, loro proiettarono all'inizio Atmosphere di Ligeti, così proprio come era stato proposto da Kubrick all'inizio. Io quindi al cinema l'ho visto solo in quell'occasione, però in tanti Blu-ray e DVD ho visto questa versione qui. Quindi all'inizio, nel buio, il pubblico cominciava ad entrare nel deserto. E qui, se avete notato, ci sono i tre temi, cioè il tema epico della marcia nel deserto, poi c'è il tema più allargato, anzi viene dopo il tema più allargato, che è l'amore, e poi c'è la marcia militare. La marcia militare, naturalmente, lui utilizza, le prime cose a cui si pensa alla marcia militare sono due, il rullante e l'ottavino, e lui infatti li utilizza tutte e due. Ma quello che è molto bello è che da questo lui passa senza soluzione di continuità di nuovo al tema allargato. Quindi mentre si sente si cominciano a sentire prima questi archi, poi dopo arrivano di nuovo questi timpani, e quindi sono come delle nubi all'orizzonte che piano piano ti riportano alla tempesta, e ritorna il tema, questa volta però allargato. È meraviglioso, è stupendo, veramente straordinario questo lavoro di Jarre. Passiamo al prossimo?
Certamente, a questo punto rimaniamo sempre in Europa, ma ci spostiamo in Inghilterra a conoscere un altro compositore che si chiama John Barry. Dici tutto di lui.
Allora, come al solito, se chiediamo agli amici anche appassionati, ma conoscete John Barry? No, che cosa ha fatto? Allora, John Barry è secondo me fra tutti questi il più popolare in assoluto per quanto riguarda le sue musiche. Allora, fra i jazzisti che spesso, diciamo, si lasciano prendere molto dalla tecnica, dai pattern, no? C'è questa cosa, la melodia più bella è quella che non ha bisogno di armonizzazione, perché è talmente bella da sola che può esistere da sola. Se noi prendiamo una melodia come questa, ecco, questa è una melodia talmente incisiva, talmente ricca di pathos, di dramma, per i suoi intervalli anche larghi, che da sola si gode anche senza armonie. Avrete riconosciuto naturalmente From Russia with Love, che fu il secondo film della serie di James Bond, dopo il grande successo del primo Dr. No, in Italia Licenza di uccidere, per cui lui compose il famoso tema che è meraviglioso, e dentro c'è tutta la sua conoscenza. Lui ha avuto esperienze di jazz, pensa che aveva un gruppo che si intitolava John Barry Seven, quindi era un gruppo di sette musicisti con cui suonava, e c'è tutto, l'orchestrazione, gli archi, gli ottoni, ma c'è anche la chitarra elettrica, il famoso tema, e soprattutto questo suo utilizzo del quinto grado che sale e che scende, no? Adesso basta fare semplicemente questa semplicissima progressione, immediatamente tiene in mente James Bond. Ho scelto fra i suoi grandi capolavori, secondo me, per altre cose, vincitore dell'Oscar per sia Out of Africa, la mia Africa, che per Dance with Wolves e anche per altri. Ma io ho voluto scegliere questo perché secondo me le colonne sonore di James Bond sono un grande capolavoro anche di armonizzazione, e ho scelto per l'ascolto Thunderball. Thank you. fantastico, meraviglioso. Adesso basta semplicemente quella progressione del quinto grado, o basta semplicemente questo suono di chitarra elettrica, o anche questo intervallo, che è un intervallo, diciamo, particolare, no? In un accordo minore sulla sesta maggiore, e già ci vediamo James Bond. Questo è quando praticamente la musica fa più di qualunque altra cosa. È la musica che ci fa ricordare il film, l'attore, il momento di suspense, di tensione. Sai che cosa mi fa impazzire, Claudio, in questo brano? Allora, lui comincia, no? Fa minore. Vabbè, poi dopo... Poi, si bemolle minore. E qui abbiamo un secondo quinto primo. Dovrebbe essere un secondo quinto primo di fa minore, no? Quindi sol, do, fa. Invece, cosa succede? Ripartiamo dal si bemolle minore. Ah! Questo la minore messo lì mi fa impazzire, questo la minore messo... Ed è qui che noi sentiamo. Quindi non solo ci mette questo la minore, ma quello è per lui l'occasione per rimettere questo suo famoso movimento.
Sandro, non so se tutti i nostri ascoltatori sono riusciti a seguirti dal punto di vista tecnico, ma è molto bello il fatto che stai, come dire, smontando gli elementi della musica, perché comunque fai capire anche ai non tecnici queste caratteristiche, appunto, per esempio la caratteristica dell'armonia, della sorpresa che ci hai appena raccontato. Quindi davvero grazie anche per accompagnare i tuoi racconti con i tuoi strumenti musicali. Questo era appunto John Barry, abbiamo parlato di lui. Sandro, però prima ci parlavi di due tipi di composizione, appunto quella tradizionale, poi gli elementi diegetici, quelli che si suonano direttamente nell'interno del film, e poi però ci facevi accenno a una terza tipologia. Di che cosa si trattava?
Della musica che c'è ma non si sente, ma che però dà un senso che altrimenti non sarebbe possibile dare nel film stesso. La musica, secondo me, è il punto di vista del cinespettatore. Il cinespettatore prova dentro di sé alcune sensazioni, così come noi nei fumetti li vediamo attraverso la nuvoletta, no? Nel cinema è difficile che sì, a volte si sente la voce che viene da se stessi, ma soprattutto è la musica che ci dà il senso di quello che lo spettatore prova o che sta provando quel attore, quel personaggio in particolare. Io ho preso un pezzettino, giusto un minuto, tratto da Un anno vissuto pericolosamente, dove peraltro la musica era ancora di Jarre. Vogliamo ascoltare un attimo questo minuto e poi lo commentiamo. C'è un giovanissimo Mel Gibson, ma la voce che parla è quella di questo giornalista, è peraltro una persona, insomma, dolcissima, però all'inizio un po' inquietante, perché lui sarà alto, insomma, manco un metro, quindi appena lo vedi un po' ti mette, e soprattutto questa scena è una scena che io ho vissuto quando sono andato in India. Mel Gibson viene assalito da tutti quelli che gli propongono il taxi. Infatti voi sentirete taxi, taxi, lui dice no, ascoltiamolo un attimo e poi la commentiamo.
No, thanks.
Hey, you should take a taxi. It's dangerous walking there.
Taxi, taxi. Taxi, sir?
Ah.
Good evening, sir. Are you guys ready?
Most of us become children again when we enter the slums of Asia. And last night I watched you walk back into childhood with all its opposite intensities. Laughter and misery. The crazy and the grim. Toy town and a city of fear.
Hey, English, eh? Kapitalis kamu, ya? Amerikano ini, Belanda di sini. Ngapain di sini?
Ngapain lo di sini?
Kapitalis, ya? Pergi aja dari sini, kita udah nggak perlu lagi. Ngapain di sini lagi? Hey, kapitalis.
Who's my daddy?
Oh, don't take it personally. You're just a symbol of the West.
You're more like a spittoon.
Ecco, diciamo che per radio è un po' diverso, ma io vi assicuro che se voi vedeste questa scena, ho fatto anche il test con mia moglie, che è coreografa e danzatrice ed è molto molto sensibile sulla musica, abbiamo visto questa parte, io sono andato indietro e ho detto dimmi se c'era musica o no, lei mi ha detto no, non c'era musica. Gli elementi di questa scena sono tantissimi, innanzitutto Mel Gibson, poi questo personaggio che è il giornalista che parla, e poi vediamo un sacco di personaggi, e oltretutto c'è un sound design, come avete sentito, molto molto nutrito, perché si sentono sempre voci che parlano in sottofondo. Poi si sente anche a un certo punto come una specie di suono del treno, quindi c'è già un sound design. Allora, che bisogno c'era qui di mettere un elemento che poi non si sente? Perché questi sono tutti elementi del film, ma nel momento in cui arrivano questi personaggi che sembrano dei fantasmi, e io vi assicuro che ho vissuto esattamente la stessa cosa nel 1990 quando sono atterrato in India, ho visto tutti questi che mi assalivano e sono stato preso da un'angoscia, perciò ho scelto questa scena. Questo è quello che prova invece dentro di sé il personaggio, quindi quel basso con poi quegli accordi, uno sono elettronici. Se noi riguardassimo questa scena e la riascoltassimo, sicuramente voi li notereste, ma io vi assicuro che quando guardate la scena non sapete che c'è musica, ma la musica è quello che vi dà quell'angoscia, cioè dà voce all'angoscia del personaggio. Ecco, questa è la musica che c'è, che cambia la scena, ma che non si avverte.
Sandro, continuiamo per la nostra scaletta e adesso ci avviciniamo a un compositore, arrangiatore, pianista argentino piuttosto noto, si chiama Lalo Schifrin, forse molti lo conoscono e molti lo ricordano anche per diverse colonne sonore importanti che ha scritto. Penso per esempio al film Tango, no, di Carlos Saura, quello più vicino chiaramente alla sua cultura, a quella di Buenos Aires, dove nacque nel 1932. Che tipo di compositore è?
È un compositore che viene dal jazz. Allora, ti confesso che Lalo Schifrin è il mio modello, il mio ideale. Tu sai che io poi nel 2017 sono riuscito ad approdare a quello che forse mai avrei pensato di riuscire a realizzare nella mia vita, con il mio primo progetto, secondo me Napoli, con Orchestra Sinfonica della Verdi. Ho realizzato proprio quello che ha fatto lui, cioè il jazz sinfonico, dove lui però è anche strumentista, ecco perché io mi sento particolarmente vicino a lui. Lui è compositore, direttore d'orchestra ed è strumentista e viene dal jazz. Lui ha suonato con tantissimi grandi, fra cui Dizzy Gillespie, Ray Brown, no? Paquito Rivera. E quindi praticamente all'inizio lui viene dal jazz, le sue armonizzazioni sono molto particolari, però comunque lui è uno che ha utilizzato anche strumenti particolari, ma soprattutto ti devo dire come l'ho scoperto fine anni 70. Io diciamo cominciavo a suonare e quindi la sera andavo in giro con il pianista e con qualcun altro, soprattutto col pianista Sandro De Pisco, con cui poi mi trasferì nel 1982 a Milano. Andavamo sempre in giro, bastava che qualcuno avesse un pianoforte e noi andavamo lì, suonavamo e tornavo tardi la sera. Ora, noi avevamo una bellissima casa a due piani, quindi il piano di sotto era isolato dal piano di sopra. Quando io tornavo avevo sempre fame, per cui prendevo quello che c'era in frigorifero, formaggio, oppure mi riscaldavo due spaghetti e accendevo il televisore. Ed devi sapere che a Napoli credo che sia stata la seconda televisione libera in Italia dopo Telealto Milanese, canale 21, c'era sempre il notturno napoletano. Oh, io beccavo sempre Petrocelli, questo telefilm che mi faceva impazzire, perché c'era questo Barry Newman e che era questo avvocato qui, io chiaramente all'epoca lo guardavo in italiano, no? Che parlava sempre tutto, sì, pronto avvocato Petrocelli, poi però quando chiamava la mamma, mamma, ah, sei tu, come stai? Questa cosa mi faceva impazzire, oltre al fatto che lui poi si costruiva la casa da solo e con sua moglie. Ma alla fine io ascolto questa musica, oh, quanto è bella sta colonna sonora, e vedo questo nome, Lalo Schifrin. Ma io questo Lalo Schifrin me lo ricordo perché io collezionavo una serie della Werve Jazz, non avevo tutti i volumi, però uno di questi volumi, quello che io non avevo ma che era rappresentato sul retro della copertina, era un intero disco LP di Jimmy Smith con gli arrangiamenti di Lalo Schifrin. Quindi questo nome già mi aveva colpito perché è particolare. Quando vidi sta colonna sonora dissi, ah, ma questo è lo stesso di quel disco lì, anche se non avevo il disco, e quindi mi colpì. Ascoltiamo prima la colonna sonora e poi diciamo altro, ok? Questo è molto breve, ho montato l'inizio e la fine, vai.
Thank you.
Ecco Claudio, sai perché ci ho tenuto a montare anche la sigla finale? Perché in realtà io ascoltavo quello, perché non riuscivo mai a chiappare l'inizio ovviamente. Quindi quello che io mi ricordo soprattutto era questa finale. Poi dopo finalmente sono riuscito a procurarmi, appena l'hanno messo in DVD, le due stagioni. Allora qui c'è tutto, praticamente parte con questo tema, con questo Moog, che era il mini Moog, ti ricordi che era proprio degli anni 70 questo suono?
Certo.
Però ci sono gli ottoni, ci sono gli archi, c'è la tipica apertura dell'arpa, che diciamo prelude all'ingresso degli archi, c'è addirittura diciamo nell'inciso questo basso che rimane, l'accordo cambia, il basso rimane sullo stesso pedale, c'è proprio tutto, anche se sembra una colonna sonora diciamo quasi semplice, canticchiabile, c'è grande genio lì, ecco perché mi colpì per primo. Naturalmente diciamo quello forse per cui è più famoso Lalo Schifrin è la colonna sonora di Mission Impossible, che naturalmente poi è tornata alla ribalta con i remake con Tom Cruise. Anche le colonne sonore di Steve McQueen, quindi Cincinnati Kid fu il suo primo, Bullitt anche molto bello, e poi ha fatto tutte le colonne sonore di Dirt Harry, cioè l'ispettore Callaghan. Allora, io avevo preparato anche un altro brano da far ascoltare, che è la sua colonna sonora di Enter the Dragon. Ascoltiamone magari anche soltanto un pezzettino e poi la commentiamo. Cosa più particolare è che lui qui ha usato un attore che appunto riprendeva diciamo i versi di Bruce Lee, non era Bruce Lee, ma anche nella melodia c'era un qualche cosa di orientale. Qui anche qui la scherzazione, poi questi tamburi che davano l'idea di una cosa importante. Fra l'altro questo Enter the Dragon è uno degli esempi, dei tre esempi che io faccio sempre per invitare tutti quanti a guardare i film in lingua originale. Pensate che a un certo in una scena del film c'è Bruce Lee che è faccia a faccia contro quello che praticamente gli ha ucciso la sorella. E siccome lui dall'inizio del film ha predicato che il Kung Fu non è un'arte di offesa ma è semplicemente una filosofia, allora prima che inizi l'incontro questo qui rompe delle tavole con una mano, boom, e nella versione italiana Bruce Lee gli dice ora morrai, che è contrario proprio al personaggio che abbiamo visto all'inizio del film. Invece se lo ascoltiamo in originale lui dice board don't react, le tavole non reagiscono. Cioè pensate, ma come si fa a cambiare completamente il senso?
È vero. Sandro Cerino, è stato un grandissimo piacere, sei divertente e simpatico in questa tua spiegazione, quindi davvero ti ringrazio, ma non posso fare a meno di chiederti, per concludere questa puntata di Jukebox 900, di farci ascoltare un po' della tua musica.
Ah, grazie, ti ringrazio tantissimo. E allora sceglierei sicuramente in tema con queste colonne sonore la colonna sonora che ho scritto per questo cortometraggio di circa 17 minuti di questo bravissimo regista svizzero Michael Degani, il quale mi ha chiesto proprio qualche cosa che fosse un grande omaggio alle grandi colonne sonore. Ecco perché voglio farvi ascoltare questo, anche perché è la storia di un bambino che va a Hollywood alla ricerca della stella di Michael Jackson e poi scoprirà un personaggio molto particolare, quindi Who is Jerry Adams. Attenzione, verso la fine del brano ci sono le citazioni di circa 5-6 famosi temi cinematografici, perché lui, venendo a vedere il mio spettacolo di Secondo Me Napoli, io alla fine di Funiculi Funicula avevo messo una citazione di Lawrence of Arabia e allora lui disse mi metti delle citazioni, quindi vediamo se le riconoscete, ce ne sono almeno 5 o 6 verso la fine del brano. Who is Jerry Adams?
Benissimo, davvero grazie Alessandro Cerino per essere rimasto con noi, ascoltiamo la tua musica e concludiamo così questa puntata. Grazie, alla prossima.
Grazie Claudio, grazie a tutti i radioascoltatori.